Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Ben ritrovati cari amiche e amici in diretta, nuova puntata di Palla in Tribuna, quella del martedì. Cominciamo necessariamente a guardare allo Spezia, cioè lo si è già fatto in realtà, lo si fa sempre, abbiamo tutti ormai queste benedette tabelle nella testa, ci stiamo anche un po' imparanoiando. Proviamo a dimenticare, anche se non sarà facile e forse anche un po' troppo presto, almeno per quanto riguarda i contenuti della nostra trasmissione, la sconfitta, no, ma è il pareggio di Bolzano, che poi tutto sommato, come ha osservato qualcuno di voi, contro una squadra che aveva vinto le ultime tre in casa non è da disprezzare. Alla fine devo dire che l'Ascoli ci ha fatto un bel favore a fermare il Venezia, quindi siamo ancora così in una buona linea di galleggiamento, a più 5 sul Como, che però attenzione sono più 6 perché col Como abbiamo gli scontri diretti completamente a favore, e invece sulla Cremonese sono più 7 punti e qui bisognerà vedere, adesso abbiamo lo scontro diretto a favore, bisognerà vedere l'esito della partita di ritorno, che lo ricordo è alla penultima giornata, quindi più 7. Il Venezia, sul Venezia abbiamo un vantaggio di più 8 punti. Qui lo ricordo ancora, abbiamo la differenza negli scontri, la classifica degli scontri diretti è pari, una vittoria e una sconfitta con la stessa differenza reti, quindi bisognerà vedere la differenza reti complessiva che stiamo andando a cercare. Il Venezia ha 58 gol subiti e 38 fatti, quindi sì, 20, più 20, il Parma più 25, ecco perché... L'ho già detto un paio di settimane fa, se dobbiamo infierire, a parte che adesso l'importante è vincere più che infierire, ma se dobbiamo infierire non fermiamoci, se dovesse succedere la classica partita che sei 3-0 e devi fare il quarto, facciamolo, fatelo, diciamo ai giocatori del Parma, perché c'è anche questa cosa da tenere d'occhio, la differenza reti con il Venezia, Venezia che ok è a meno 8, non sono pochi 8 punti da recuperare, però... tutto può essere, meglio non lasciare nulla al caso. Non so se avete fatto anche voi questi conti, questi ragionamenti. Allora, il primo messaggio, e vi ricordo anche il numero per i pochi che ancora non lo avessero, al 333-9200170, ribadisco 333-9200170, meglio via WhatsApp se potete, è di Daniele da Medesano, uno dei nostri fedelissimi, che dice: per le ultime 6 partite della regular season bisogna ritrovare la via del gol e un minimo di efficienza difensiva, per questo è auspicabile trovare un assetto il più possibile stabile lasciando da parte cervellotici esperimenti. Daniele, quello che dici tu l'hanno detto in molti, questo sarebbe il momento in cui così serrare i ranghi e far giocare i titolari, però l'abbiamo detto tutto l'anno, il Parma non ha dei veri e propri titolari fissi, almeno non 11 titolari fissi, c'ha qualche giocatore che è sembrato nell'arco dell'anno più imprescindibile di altri, che Del Prato sia un titolare fisso non c'è nessun dubbio, che Mann sia un titolare fisso evidentemente non ci sono dubbi, che Bernabé sia un titolare fisso non si discute, invece anche lui alla fine non sta trovando sempre spazio, ma anche perché non sta brillando, diciamolo, quindi questo è quanto. Capisco cosa intendi per esperimenti, però ad esempio l'utilizzo di Ainoa e Zagaritis non mi sembra sia stato deleterio contro il Sud Tirol. Davanti qualcosina forse andrebbe confermato, anche se ribadisco è difficile capire bene cosa, come, dove, quando, proprio per la rotazione che ha sempre dato Pecchia. Io ad esempio a Bogni non rinuncerei mai, ma questa è una mia opinione, poi anche lui ha fatto delle partite dove è stato impalpabile. Il nostro amico Matteo da Roma dice: ora ci aspettano veramente 6 finali, andiamo ad affrontare tutte squadre tranne l'Ecco che hanno ancora degli obiettivi. Sì, detto che sì, vabbè, l'Ecco sì, in effetti è malmesso, 23 punti, sì, 33, la quart'ultima lo possiamo dare per spacciato, hai ragione. Quindi tutti degli obiettivi, non sarà facile per noi visto anche il periodo che stiamo vivendo, dobbiamo evitare assolutamente di andarci a giocare la promozione le ultime 2 giornate. Non sono un allenatore, ma consiglierei a Pecchia di scegliere una formazione tipo da qui alla fine senza fare troppi esperimenti. Secondo me sabato schiera le 4 punte, ecco appunto. Matteo da Roma dice la stessa cosa di Daniele e poi chiude con un bel sempre forza Parma. Allora, questo messaggio di Davidone, una cosa alla volta, testa solo allo Spezia adesso. Eh sì, Davidone, soprattutto la squadra, ma è inevitabile che sia così. Noi magari possiamo anche volare un po' più in là con lo sguardo, però hai perfettamente ragione. Spezia che è impelagatissimo nella lotta per non retrocedere, per me è una squadra molto ostica. Infatti, cioè, capisco come sia per tanti fattori, e lì mi ricordo un po' il Parma del primo anno di B di questo triennio. Peggio è lo Spezia, ancora peggio, perché è ancora quintultimo, 35 punti, però è molto ostica poi da andare a battere nella partita secca. L'abbiamo visto all'andata, ci è andato tutto di lusso, adesso ci sta andando un po' meno bene anche dal punto di vista della sorte, se così la possiamo definire, anche per i rigori. Nella prima parte di campionato qualche rigorino c'era capitato tra le braccia, gli ultimi rigorini, che io continuo a definire eventualmente tali, l'ha detto anche Calvarese ieri a Bar Sport, ma non per riaprire la questione di questo benedetto rigore su Bogni, ci poteva stare, ma sarebbe stato un rigorino, non è un rigore così evidente come qualcuno l'ha fatto passare, almeno questo a mio modesto avviso, ma anche dal parere più qualificato di Calvarese. Se ce lo davano, lo accettavamo ben volentieri, però ecco, forse anche lì gira un po' meno bene. Detto che l'AI aveva dato l'input, Rocchi ha dato l'input di fare proprio la guerra ai rigorini, li ha definiti così, e io sono d'accordo. Speriamo che però ci sia poi uniformità di giudizio, ma al di là di questo facciamo il punto su quello che sta vivendo il Parma in questa fase di campionato e come ci si proietta verso Spezia, a uno che tra l'altro adesso anche di mare, di belle località se ne intende, Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao, buongiorno a tutti.
Non so se è pertinente la mia osservazione, però
sì, insomma. Sì, mi piace molto il mare, mi piacciono le spiagge.
Sono
la riviera spezzina, cioè Buonasola è uno dei posti, dei miei posti del cuore, quindi.
Sì, veramente posti stupendi che abbiamo qui a poco tempo, al netto dei lavori e del traffico sulla 15, li abbiamo a poco tempo, soprattutto fuori dai periodi di punta. Allora, ti leggo subito un messaggio di Christian che dice: non fare affidamento sulla differenza reti col Venezia, perché se ci recuperano tutti sti punti significherebbe che la loro differenza reti migliora e la nostra peggiora. Christian, argutissima osservazione, in effetti hai ragione, sarebbe una conseguenza delle cose sostanzialmente. Francesco, come stai vivendo tu questo momento del Parma? Che risposte ti sei dato? Cioè, dov'è che secondo te il Parma ha difettato in queste ultime due partite? In questo periodo forse un po' più lungo, come diceva Sandro Melli?
Ma sicuramente io resto della mia idea, nel senso che la brillantezza fisica può essere non ai livelli della prima parte di tutta la giornata d'andata, se vogliamo, ma credo che sia veramente una questione di testa. La pressione si sente, i giocatori la sentono, e direi che a Bolzano hanno risposto bene, perché comunque tutti hanno sottolineato come loro, diciamo, pure picchiassero come fabbri. Poi dopo che l'arbitro gliel'abbia permesso è un altro problema. Io penso soltanto alla manata in faccia a Cyprien, vorrei complimentarmi personalmente con il giocatore per non aver reagito, è stato veramente molto bravo a prendersi lo schiaffone, a finire per terra, i fischi, perché poi ovviamente i tifosi locali dicevano che aveva simulato, o accentuato, cioè questo si è preso uno schiaffo in faccia, ma anche in altre situazioni si vedeva benissimo dai replay, venivano proprio, cioè, il braccio attorno al collo delle anaconde.
Si sono fatti
sentire. Non parliamo del trattamento su Bernabé, che poi dopo ovviamente è stato ammonito lui, però cioè, veramente fallo sistematico. E quindi lì secondo me sono stati bravi.
Mi è sembrato un po', scusa, questo è il primo anno di questo triennio in B, che c'erano tante squadre che picchiavano duro, mi ricordo il Pisa, la Regina, quando venne a Parma.
Sì, adesso ci sono squadre che picchiano molto meno, ci sono alcune squadre che invece ci costruiscono la loro classifica su questa aggressività, su questa fisicità, se vogliamo anche estrema. Detto ciò, il punto di Bolzano è buono, non mai e poi mai andremo a recriminare su questa partita, spero ovviamente che non ce ne sarà mai bisogno, e chiaramente sabato la pressione è ancora più, secondo me, più forte, perché non è certamente la madre di tutte le partite, ma è una partita molto delicata.
Sì.
Perché se tu torni a fare 3 punti adesso, scacci qualsiasi nuvoletta.
Se non li fai...
come minimo resta il vantaggio invariato, se non aumenta, e c'è una partita in meno. Quindi vincere sabato vuol dire molto, molto di più che vincere una partita. E io mi auguro che da parte del pubblico si faccia il possibile, non tanto, cioè, ovviamente essere caloroso, sostenere la squadra, però proprio far sentire la squadra a proprio agio. C'è questo momento in cui i giocatori hanno bisogno di sentirsi caricati sicuramente, ma anche sereni, ecco.
Sì.
L'atteggiamento del pubblico secondo me deve essere molto importante, perché io credo che alla fine ci penseremo sopra, questo ci sta anche, se tu sei appassionato di ciclismo sai benissimo cosa vuol dire andare in fuga dal primo chilometro.
Sì.
È chiaro che c'è un momento in cui pensi di non farcela, ti guardi indietro.
A meno che tu non sia Van der Poel degli ultimi tempi.
A meno che tu non sia Van der Poel, esatto. Però mi piace questo paragone, facciamo che i nostri sono come Van der Poel adesso.
Sì.
Un momento di stanca mentale ci sta. Per questo scollinare la partita di sabato è importantissimo.
Sì, anche perché poi non oso immaginare cosa succederebbe in caso di stop e magari di vittoria delle due dietro, dopo si rischia di andare un po' in paranoia.
Ma
davvero,
sai, se tu non vinci con lo Spezia resti comunque primo con un certo vantaggio, sai sempre che hai così la partita con Lecco, dove ovviamente salvo cataclismi è comunque la più abbordabile.
Sì.
Però ti tocca andare a fare battaglia a Palermo, quando invece
sì.
Vinci con lo Spezia
sì.
Puoi andare là un po' più tranquillo.
Sì, o giocare un
che
po' per il
Palermo,
punto.
Il Palermo in casa prende gol e più di uno praticamente da tutti.
Sì.
Quindi a me Palermo fa più paura per l'ambiente che per la squadra.
Sì.
Perché anche la Sampdoria ha fatto 2 gol, cioè
sì.
Fanno tutti 2 gol a Palermo. E quindi vincere sabato, infatti io sarò in curva con tutta la famiglia, e è una partita dove ti sblocchi molto, se vinci è puntini.
Sarebbe bello poter arrivare, lo dico io, insomma, a Palermo e Cremonese, e la partita con la Cremonese, potendo anche ragionare insomma su un pareggio, ecco, in quelle partite lì, soprattutto Cremonese, perché vuol dire tanta roba.
L'ideale sarebbe poter festeggiare la matematica in casa.
Sì.
La sconfitta col Catanzaro ha un po' complicato i piani, per cui a meno che non si vinca sia con Spezia che col Palermo,
sì.
La partita in casa con Lecco, avendo Venezia e Cremonese che si affrontano la sera prima, potrebbe già essere, però bisogna vedere cosa fai a Palermo. Sì, un'ipotetica matematica che arriva a Bari non sarebbe bello in trasferta, però anche per Pecchia magari anche festeggiare proprio contro la Cremonese potrebbe essere importante anche per noi in faccia a Vasquez, però prima arriva meglio è.
Ma vabbè, ma poi non ce ne voglia Vasquez, cioè voglio dire,
no, per carità.
Non ho capito il senso qual era di quello che hai detto, ecco. Ma tra l'altro, vabbè, non l'abbiamo detto in questi giorni perché ci siamo soffermati su altre cose. Ci è mancato poco che a Catanzaro, tra l'altro, il Catanzaro ci facesse un regalo che avremmo anche meritato, visto che noi gli abbiamo lasciato 3 punti con quel gol al 95-96
sì,
minuto.
Annullato per mezza palla.
Sì, in fuorigioco.
È veramente un peccato. Io non mi aspettavo che il Catanzaro perdesse in casa con
neanche
io,
era passato anche proprio in vantaggio.
Perché, esatto, il Catanzaro che ha in casa, aveva, perché col Como ha giocato, però ancora Venezia e Cremonese, secondo me non dico che poteva fare un pensierino al secondo posto, ma quasi.
Quasi, sì.
Invece avendo perso col Como, ormai non penso che questo obiettivo sia tramontato. Però mi aspetto che sia il Venezia che la Cremonese non vadano lì a passeggiare. Perché,
infatti, cioè comunque è importante il piazzamento con i per i playoff, l'abbiamo visto l'anno scorso.
Sì, poi comunque il Como credo che abbia una trasferta a casa da Sampdoria. Cioè,
sì, non ha un calendario facile.
Il calendario del Como forse è il più abbordabile di tutti gli altri, però comunque nessuno ha delle partite facili,
no,
e
infatti.
Noi sappiamo benissimo che nelle ultime giornate saltano fuori dei risultati incredibili.
Sì. Guarda, il Como deve andare a ospitare il Bari, che comunque ha perso l'ultima, poi va sul campo della Feralpisolò, che abbiamo visto essere ostico per tutti, poi va a Genova con la Sampdoria, due trasferte consecutive, ospita il Cittadella, va a Modena, che magari potrebbe essere in lizza per i playoff, e chiude in casa con il Cosenza, quindi insomma...
Sì. No, obiettivamente vorrei averlo io quel calendario lì.
Sì, però, non lo vedo, comunque non c'è niente di scontato in Serie B, l'abbiamo visto.
Sì, no, esatto, esatto. Non possiamo fare tabelle perché sono lì apposta per essere smentite, sia nel bene che nel male.
Sì. Sì, il Modena adesso, ero stato un po' troppo ottimista per il Modena, 39 punti.
Non ha più vinto dopo aver dato 3 gol a noi, non credo che abbia più vinto.
Vince solo contro di noi. Andrea dice, ci scrive, ti giro questa considerazione, non avete ancora capito che Pecchia sceglie in base al lavoro in settimana e ai dati sulla forma fisica che gli indica lo staff medico? Pensi che sia così, così schematico e razionale?
Sicuramente... Non è che fa la formazione per spiazzare i tifosi o i giornalisti. Ecco, questo mi sembra evidente. E la scelta di Ainoa Zagariti, sono d'accordo con te, non sono esperimenti cervellotici. Tra l'altro Ainoa, per essere uno che non gioca mai, ha fatto la sua onesta partita, non è stato ammonito, è stato uno dei pochi a tirare in porta. Quindi... non è certo a Bolzano che si è inventato una formazione astrusa.
Sì, sì.
Quindi sì, dopo puoi dire è partito con Somme e non con Bernabé, però poi tutti a dire Bernabé non è in forma, non è quello del giorno d'andata, quindi insomma, cosa vogliamo?
Beh sì, no, ma infatti... Alessandro, guarda, fa sempre un paragone ciclistico. Stiamo entrando nella foresta di Arenberg, speriamo di uscirne come vi siamo entrati, che è il tratto più duro della Parigi-Roubaix che c'è stata.
Ma io spero che ci sia già passati nella foresta di Arenberg.
In effetti sì, perché dopo la foresta di Arenberg c'è ancora tanto per il traguardo alla Roubaix.
Però deve asfalto. Sì.
Allora, sono già al Tardini.
Qualche tratto di pavé, ma poca roba.
Dice Davidone, sono già al Tardini, mitico Francesco, e poi dice, e spero come me anche tantissimi altri, no, con l'Ecco no che non posso esserci, meglio con la Cremonese, lui vorrebbe la... Ma va bene tutto, se possiamo scegliere, il più che tanto non possiamo scegliere, quindi... Succederà, no, quel che l'importante è che succeda, che non possiamo più darlo, cioè a parte che a me non è mai piaciuto dare nulla per scontato, ma a maggior ragione adesso.
Sì, ma non ci sono i presupposti perché succeda.
No, ma sono d'accordo con te.
Infatti io resto, chiaro che quando la tua squadra non vince, come il solito discorso del ciclista che si guarda indietro, però poi la fuga va in porto e io vorrei proprio che ci fosse attorno alla squadra molto, ma molto, ma molto più, tra virgolette, entusiasmo di quello che magari si legge girovagando sui vari forum, dove ci sono un sacco di ipercritici che francamente io non riesco a capire, cioè, scusa se divago, però no. È una cosa che ho un po' qui, perché io sono, anche a me piace criticare. In anni passati non ho lesinato critiche soprattutto alla società, ma in questo cioè prendersela con l'allenatore, ribadire che alcuni giocatori non sono all'altezza, ribadire che altri giocatori non sono in forma, ribadire che quando vinci è fortuna, ma sei un tifoso, cioè nonostante questo sei primo e ti lamenti?
No, ma certo.
Cioè, io francamente dovresti essere comunque contento, perché una squadra praticamente di scarponi è prima, cosa vuoi? Cioè io francamente questo voler essere critici a tutti i costi, francamente non lo capisco, e in questo momento i giocatori, sicuramente l'ambiente non ha bisogno di sentirsi volare addosso, ronzare addosso tutte queste perplessità.
Oh, sì.
Anch'io sono critico su certe volte, per esempio a me non va giù che non si sfrutti il calci d'angolo,
ma quello a tutti.
Voglio dire, non è che va tutto bene se Madama la Marchesa, però cavoli, un campionato di vertice come questo il Parma non l'ha mai fatto nella sua storia, recente se vogliamo.
No, assolutamente. Tanti messaggi, adesso ne leggo subito uno che anche qui ti giro la considerazione di Stefano, che dice: Zagaritis dà molte più garanzie di dichiara che ad oggi è stato un acquisto totalmente inutile. Sei d'accordo?
Diciamo che Zagaritis ogni volta che scende in campo, almeno quest'anno, ti sorprende perché fa un pochino di più di quello che ti aspetti e non fa non commette l'errore
macroscopico,
l'ingenuità, l'errore macroscopico che magari faceva fino all'anno scorso. Quindi tutto sommato, considerando quanto poco ha giocato, Zagaritis il suo l'ha fatto. Su dichiara io non sarei così negativo come commento, però va detto che quest'anno i nuovi acquisti hanno inciso meno del previsto.
Sì.
E mi riferisco a Di Chiara, Partipilo, Čolak e Begic.
Ah sì, Begic è sparito.
Obiettivamente, è merito di tutti se il Parma è lì, però hanno dato molto di più i tra virgolette vecchi rispetto che i nuovi. Ecco, i nuovi, Di Chiara ha fatto il suo, voglio dire, non si può certo dire che abbia fatto un campionato negativo, però si può anche dire che ci aspettavamo di più.
Sì. Sembra un po'.
Ecco, Hernani possiamo anche non considerare un nuovo acquisto perché è un cavallo,
certo,
di ritorno.
Certo.
Lui ha fatto molto bene. Sicuramente tra i nuovi acquisti è stato il migliore. E poi non dimentichiamoci dei due resuscitati da Pecchia, perché Cyprien, che per me in questo momento non può non giocare, è a tutti gli effetti una vittoria di Pecchia.
Sì.
Anche Charpentier. Ma Cyprien ancora di più.
Sì, sono d'accordo.
Perché è un signor giocatore, Cyprien.
Begic,
la palla scoperta che ha dato a Mann in contropiede è fantastica.
No, è un signor giocatore, era stato pagato anche da signor giocatore, infatti, quando
certo,
è arrivato
certo.
Qui. Begic, un po' un mistero, era partito bene, poi qualche così prestazione, qualche ingresso in campo magari non convincente, è stato praticamente accantonato. E anche Partipilo ha trovato molto, molto meno spazio di quanto mi aspettavo a inizio stagione e di quanto anche avrei voluto.
Sì, io ero contentissimo per l'acquisto di Partipilo perché me lo ricordavo appunto tutte le volte che incontravamo la Ternana ci faceva vedere i sorci verdi. Non ho visto lo stesso giocatore, ecco, probabilmente mi ero messo in testa che avesse un ruolo più da 10 che da 7 o 11.
È un contropiedista e forse in questo Parma fa fatica quest'anno.
Sì, ma soprattutto probabilmente ha patito il fatto di essere stato considerato un'alternativa a Mann.
Sì.
Che obiettivamente quest'anno è il titolare giustamente inamovibile.
Sì. Ecco, ti chiedo un giudizio sulle prestazioni di Mann e Mihaila, perché sono un po' divisive. Allora, due campane. C'è chi dice Mann non riesce ad essere più decisivo, sbaglia troppo, dovrebbe solo di più, e io un po' propendo da questa parte, però d'altro canto non posso non tenere in considerazione l'altra campana che dice va bene, è vero, però tutti i maggiori pericoli alla fine in qualche modo nascono dai suoi piedi, che siano tiri, che siano assist.
Allora, in questo periodo soprattutto Mann e Mihaila hanno il problema di sbagliare l'ultima giocata e con le loro caratteristiche diverse, perché Mihaila punta praticamente quasi tutto sulla velocità, ma quando arriva a fare dei dribbling non ne vince uno, mentre Mann è molto bravo a creare i presupposti per l'azione travolgente e qualche volta se tira cerca magari il lato impossibile, se passa non passa al momento giusto, però nel creare l'azione Mann c'è ancora. A Bolzano ha fatto un paio di ripiegamenti difensivi importanti, quindi tra i due in questo momento Mann è quello che mi dà più garanzie.
Sì.
Sicuramente, forse proprio perché sono giocatori molto, molto diestro, a loro vedi, cioè in loro si evidenzia di più il difetto dell'ultimo passaggio, dell'ultima scelta, che se è sbagliata non arriva al gol, però obiettivamente le loro prestazioni ultimamente sono positive.
Sì.
E criticare Manemi Ayla in questo momento, io li ho criticati tante volte, non è sicuramente il momento per criticarli, anche sì, perché sono dentro la partita, Man lo conosciamo, un giocatore un po' magari certe volte si può far prendere dal nervosismo, può diventare abulico, sparisce, in questo momento Man c'è, è dentro la partita dal primo al 90esimo.
Sì. No, è vero, questo lo devo assolutamente riconoscere. Rino ci scrive: non fate le pulce a Bernabé, con tutti i calci che ha preso ha fatto anche troppo, perché tutte le volte che partiva lo atterravano. Saluti al grande Monaco.
Sì, ma infatti nessuno gli fa le pulce.
No, parlava di qualche radioascoltatore.
Sabato non c'è, sì. Quindi lo aspettiamo poi a Palermo.
Sì. Allora, qui c'è una critica a Pecchia, ma critica costruttiva si può dire. Dice: il modo più facile per complicarsi la vita è cominciare le partite col 4-2-4, perché se vi ricordate con questo schema si è sempre passati in svantaggio, si è sempre preso gol. Il 4-2-4 deve restare uno schema per gli ultimi 15 minuti quando sei in svantaggio, ma da Pecchia c'è da aspettarsi di tutto, speriamo. Beh, scrive. Sei d'accordo sul 4-2-4 o no?
Cioè, il 4-2-4... all'inizio ti deve consentire di recuperare palla il più alto possibile.
Mm-hmm.
Mentre invece, se tu stai perdendo, negli ultimi 10 minuti tu puoi avere in campo anche 7-8 attaccanti,
ma
gli spazi non ci sono. Quindi il 4-2-4, che è sicuramente rischioso come sistema di gioco, ha senso all'inizio, perché adesso diciamo prendiamo sempre gol, non dimentichiamoci quante partite abbiamo sbloccato nei primi 10 minuti.
Quindi,
che poi lo chiamiamo 4-2-4 quando proprio sono quattro attaccanti davanti, perché quando c'è Bernabé sotto punta,
sì,
è già meno sbilanciata, come perché poi dopo vuol dire che dietro hai Estevez e Hernani o Cyprien. Quando non c'è Bernabé o Bernabé nei due dietro e tu puoi avere Bonis o Som sotto punta, allora sì, puoi essere addirittura più, oppure in campo sia Miaila che Benedicak che Mann più un centravanti, allora lì sì, sei davvero sbilanciato. Però il senso è quello, quindi mm-hmm, io non lo trovo eccessivamente rischioso. Ha un suo perché,
okay.
Non è tanto ho tanti attaccanti quindi faccio gol, tanta gente nella metà campo avversaria per recuperare il pallone subito.
No, vero. Altra domanda per te: cosa pensa Monaco sulla possibilità di mettere Mann a sinistra a crossare per uno Fracciola con Charpentier?
Beh, si è visto praticamente mai questo tipo di situazione. Di solito è alla fine del primo tempo che Pecchia inverte le ali, per cui Mann a sinistra ogni tanto c'è. Dà l'idea di essere più un piano B, tipo non riesco a venirne a capo col mano a destra e mi hai la Benedicak a sinistra, li inverto. Poi in realtà non ricordo situazioni che abbiano portato al gol, forse perché dal punto di vista proprio del minutaggio Mann a sinistra ha giocato poco, però sono d'accordo, è previsto che si invertono le ali.
Vedremo se succederà. Io intanto ti ringrazio, Francesco Monaco, ci risentiamo la settimana prossima a cose fatte, almeno per quanto riguarda lo Spezia. Ciao Francesco.
Tocchiamo tutto quello che è possibile, un abbraccio a tutti voi, forza Parma, ciao Alberto.
Ciao, grazie. Allora, qualche messaggio, perché ci avete scritto in tanti, non sono riuscito a leggerli tutti. Allora, Ciolac ha forse la media gol partite giocate più alte, ma purtroppo non considerato da Pecchia. Dispiace, perché forse questo è un vero uomo d'area. Sì, è vero, anche se ormai non segna veramente da tantissimo. Aveva fatto questa cosa, cioè entrava e segnava a inizio campionato, poi anche lì è mancato. Vero che hai ragione, è entrato pochissimo comunque. Allora, poi c'era questo messaggio, c'era un messaggio di Ampo 60, adesso, ah ecco, lo vedo lì, adesso ci arrivo. Questo l'ho già letto, era quello sulla formazione. Ecco, Vito dice: forza, animo, tutti uniti, senza storie, non fate gli allenatori, se siamo primi dall'inizio un motivo ci sarà, non guardiamo le classifiche e le tabelle, non siamo cotti, se in due partite abbiamo fatto 35 azioni e tiri, ma come si fa a dire che il mister fa esperimenti? Ma Codib Dabo, mi sa che si vive di isteria collettiva, forza Magico Parma. Vito è sempre, ecco Vito, sei dovuto tornare a fare il pompiere, per un po' ti eri potuto mettere a riposo, adesso sei tornato tu a mettere un po' di ottimismo, così a cercare di tacitare le critiche, che poi ci sta, sono legittime. Eccolo, Ampo 60 dice: ma non parliamo di crisi, appannamento eccetera, l'unico errore nelle ultime due partite è non aver concretizzato le tantissime occasioni da gol e i rigori non dati, Masiello su Bogni, adesso concentrati e assetati di vittorie, basta pessimismo cosmico, dice Ampo 60. Messaggio di Roberto: speriamo che Pecchia capisca di dare più spazio a Cyprien, non possiamo rinunciare a un giocatore così, e sono d'accordo con te. Buondì da Mark: spero che con lo Spezia il Parma scenda in campo con la maglia giallo-blu, perché la maglia blu non porta molto bene, e in effetti io non sono scaramantico, lo sapete, anche se ogni tanto ci scherziamo su, però la maglia blu non ha detto benissimo nelle ultime due. Salutiamo Luca che mi segnala che mancano 50 di chilometri al finale della tappa del Giro d'Abruzzo, c'è in corso una fuga come quella del Parma, ne abbiamo parlato prima, quindi lui è rimasto sul tema ciclismo. E poi Attilio: sono un vecchio tifoso del Parma e mi rivolgo a tutti i tifosi che sento trepidare, dubbiosi e ansiosi per le sorti della squadra in questo finale di campionato. Bisogna assolutamente vincere sabato, perché altrimenti andiamo nel panico. Ebbene, anche se dovessimo perdere con lo Spezia, il Parma in A ci va sicuro, scrive Attilio, perché siamo una squadra vera fatta di giovani ambiziosi diretti da un grande allenatore. Attilio, allora, per chi come me invece, come a differenza mia, è scaramantico, toccate ferro, ve lo faccio anche io per solidarietà. Attilio, si scherza ovviamente, ma non troppo. E questo era il messaggio su Zagaritis. Facciamo così, andiamo in pubblicità perché ne ho tanti altri, poi li recuperiamo tra poco.
Palla in tribuna.
Bentornata primavera, bentornata fortuna con Conad.
Dal 3 al 16 aprile partecipa al super concorso Spesa Vincente. In palio oltre 20.000 premi immediati in carte prepagate fino a 250 euro.
Acquista almeno 5 euro di prodotti sponsor e scopri subito alla cassa se hai vinto una delle tantissime prepagate Conad.
Super concorso Spesa Vincente, dal 3 al 16 aprile nei supermercati Conad.
Valore indicativo montepremi 319.130 euro. Punti vendita aderenti e regolamento completo su spesavincente-conad.it. Conad, persone oltre le cose.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci, intanto non c'entra nulla, lo prometto, visto che dal 9 maggio al cinema c'è Il Segreto di Liberato, non so se lo conoscete, magari se qualcuno lo sa ce lo scriva in privato così mi togli la curiosità, magari tra di voi c'è qualcuno che lo risolve, ma non c'entra nulla, l'avevo premesso, torniamo alle cose serie, si fa per dire, le cose che riguardano il Parma Calcio. C'era qualche messaggio ancora, ecco, questo mi trova in parte d'accordo. Il gol annullato al Catanzaro è incredibile, ogni settimana ne vediamo decine, è ora di darci un taglio con questo. queste reti annullate per fuorigioco di un centimetro, per fortuna la regola cambierà, ma vediamo se cambierà davvero. Per me quando c'era luce era tutto un po' più semplice, adesso in effetti poi c'è sempre, in realtà poi anche i replay non dirimono mai in maniera assoluta la questione, perché bisogna sempre capire dove lo si fa partire, cioè se la palla veramente, quel fermo immagine è l'istante preciso in cui la palla si stacca dal piede, anche questo è molto molto difficile da stabilire. Tornando invece alle cose più tecniche che riguardano, al di là delle, che non riguardano gli errori arbitrali o presunti tali, abbiamo un grande esperto, un tecnico di comprovata capacità e appunto esperienza, che è Alessandro Barbarini. Ciao mister.
Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, come si fa a 6 giornate dalla fine a tenere la squadra sul pezzo dopo un punto in 2 partite? Come dovrà lavorare secondo te Pecchia a livello proprio psicologico? E quanto può incidere, si è detto un po' ieri a Bar Sport, la mancanza di giocatori d'esperienza, non so, dell'Alessandro Lucarelli di turno, ecco, per citarne uno, visto che la squadra è piuttosto giovane?
È chiaro che ogni situazione poi richiede, come dire, degli interventi diversi, delle modalità diverse. Credo che la leggerezza aiuti sempre, insomma, non ci sia bisogno di appesantire in questo momento. Sì. Ho visto ieri sera i giocatori dell'Inter festeggiare una vittoria a Udine come una finale di Champions, e anche se non l'avessero vinto sarebbero stati a più 12 sulla seconda. Vuol dire che comunque si accumula della tensione quando l'obiettivo si avvicina, che quindi ha bisogno di essere liberata, di essere trasformata in energia, quindi credo che ci sia da tenere il clima il più leggero possibile, richiamando chiaramente l'attenzione, insomma, con il lavoro meticoloso che immagino si continuerà a fare durante la settimana, curando anche i minimi dettagli.
Allora, aspetta, messaggio di Paolo da Agropoli, anzi dal bel mare di Agropoli, beato te, dice: andiamo a riprenderci le nostre categorie, forza ragazzi, non mollate, siamo sempre con voi. Secondo te Alessandro Barbarini, cosa sta mancando al Parma in quest'ultimo periodo?
Ma io credo che manchi forse un po' di brillantezza, un po' di tranquillità, per quello che dicevamo prima, insomma, vedere l'obiettivo vicino, poi insomma... Poi è stato neanche fortunatissimo il Parma delle ultime due, magari in altre occasioni.
Le occasioni tutto sommato non sono mancate in queste due partite.
Esatto, insomma, nella partita col Catanzaro c'è stata un'occasione subito dopo il gol appunto del Catanzaro, sì. Ha avuto l'occasione Mansu, il 2-0 quando ancora c'era tempo per rimediare alla traversa di Somme, il salvataggio sulla linea sul tiro di Partipino. Insomma, le occasioni ci sono state contro il Catanzaro, un po' abbiamo tirato tanto e anche sabato in una partita equilibrata, onestamente, perché anche sul tiro qualcosa proposto, con chiaramente una modalità diversa di arrivare alla conclusione rispetto al Parma, però non sono state due partite disastrose e quindi credo che si possa essere fiduciosi toccando tutto quello che si può toccare per la scaramanzia.
Assolutamente così. Chi ti sembrano i giocatori al momento irrinunciabili, cioè quelli che godono di miglior salute? Qualcuno dice che ad esempio a un Cyprien così adesso non bisogna rinunciare, non so se sei d'accordo.
Ma effettivamente sta facendo bene, ha nelle gambe, come dire, meno fatica dei compagni, può darsi che abbia anche la testa più leggera, come spesso succede a chi viene da fuori, o comunque che è stato fuori per un periodo da questa rosa, da questo progetto, quindi si prende sicuramente un giocatore che in questo momento sta facendo bene. Del Prato altrettanto, vedo che anche da centrale ha fatto una buona partita sabato, e poi ce ne sono altri che, come dire, tecnicamente anche io ritengo irrinunciabile. Anche per me Bonni è un giocatore che a cui farei molta fatica a rinunciare, però come hai detto tu, ho sentito poco fa, insomma, ha fatto anche lui qualche partita non all'altezza delle sue capacità. Credo sia giusto, insomma, vedere durante la settimana chi sta meglio e utilizzarlo nella partita del sabato.
Allora, centravanti sì, centravanti no, però un po' perché si è abituato a non usare un centravanti di ruolo. Col sul Tirol ha rispolverato Charpentier dall'inizio, ha fatto fatica, ma anche perché mi è sembrato un po' poco servito. È un gioco questo che penalizza un centravanti puro, evidentemente? Punto di domanda.
Ma non saprei, insomma, non credo sia una scelta, ecco, quella di di fare un gioco che non aiuti la punta centrale.
Forse
dipende
è
molto
la
anche
punta centrale che deve molto aiutare gli altri, almeno quando c'è Bonnier.
Sì, sicuramente insomma, il gioco di Pecchia richiede che la punta venga anche a legare il gioco, che dialoghi con i compagni, che non si limiti esclusivamente a finalizzare il lavoro del resto della squadra. Però insomma, se ci fosse un attaccante, se fosse parte Pilo, credo che giocherebbe sempre e segnerebbe anche al Parma. Giampaolo, chiedo scusa.
Sì,
credo che giocherebbe e segnerebbe, insomma, anche nel Parma, come sta facendo a Venezia. Insomma, parliamo di giocare Charpentier negli ultimi anni, non è che abbia un curriculum con molte reti segnate nelle ultime stagioni e con molte partite giocate.
Questo,
perché è stato spesso frenato dagli infortuni, buono e molto giovane. Sicuramente tutti ci aspettavamo di più da Čolak, visto che la società ha fatto anche uno sforzo per prendere un giocatore da una squadra comunque importante, insomma, un campionato magari non dei top 5 in Europa, ma una squadra sicuramente gloriosa e prestigiosa. Ci si aspettava tutti di più, è un po' un mistero come non sia riuscito, come dire, ad incidere, perché credo che poi sia un ragazzo anche che si pone nel modo corretto.
Sì, sì, mi sembra di sì.
Ho visto così le immagini dell'amichevole con Lugano, che essendo stata fatta a porte chiuse, insomma, anche solo guardando si sentivano gli effetti dal campo, ogni suo gol. Mi sembrava di sentire i compagni incoraggiarlo, essere felici per lui. Ho visto lui festeggiare alcune vittorie del Parma in cui lui non era stato schierato e unirsi ai compagni. Questi sono, come dire, sono dei segni che non si tratta di un separato in casa, evidentemente proprio così dal punto di vista tecnico non fatica ad entrare nei meccanismi della squadra, del gioco che richiede Pecchia.
Sì. Allora, Alessandro Barbarini, borsino delle avversarie, Como a meno 5, che poi sono meno 6 con gli scontri diretti, Cremonese a meno 7, Venezia a meno 8, chi ti fa più paura adesso?
È veramente difficile dire, insomma, il Como è quello che sta meglio,
sì.
Credo anche dal punto di vista fisico, dalla condizione fisica, mentale, è la squadra che sta meglio, forse quella che meno di alta ci si aspettava di vedere lì, per quanto sia stata soprattutto a gennaio insomma rinforzata, quindi forse hanno anche un po' meno pressione. Vediamo poi che difficile, cioè la Cremonese, io dopo la sconfitta del Parma col Catanzaro ho seguito così a distanza la partita con la Feralpi, pensando adesso lo segnerà, adesso la Cremonese segnerà, gli è capitato di vincere la partita in 10 all'ultimo minuto, quindi pensavo sarebbe stato ineluttabile il gol della Cremonese, invece è arrivato quello della Feralpi, quindi è difficile dirlo. Credo fosse sì, però la Cremonese, anche per il fatto che c'è ancora lo sconto diretto, quindi
infatti
il Venezia non può più prenderci con certezza 3 punti in una partita sola. La Cremonese questa possibilità ce l'ha, quindi direi che se giustamente, insomma, si deve fare così, tenere un occhio di riguardo sulla terza in classifica, la Cremonese è quella da tenere più d'occhio.
Allora, domanda di Grisù 67, dice: visto che sabato bisogna solo vincere e che non c'è Bernabé, provare Bogni sotto punta dietro a Čolak, che con due terzini che crossano dal fondo, chiede, cosa ne pensi Alessandro Barbarini?
Dopo bisogna arrivarci a crossare
sì, infatti non è mica facile.
Bisogna che gli altri ci si lasciano arrivare, insomma, crossare dal fondo. No, Bonnier l'ha già fatto in qualche spezzone di partite, qualche volta anche dall'inizio, secondo me forse nella partita in casa con il Venezia forse si era partiti così, diciamo, con Bonnier sotto una punta. È una cosa che lui può sicuramente fare. Io credo che la partita di sabato sarà, ovviamente, Parma deve giocare per vincere come tutte le partite. Però non sarà semplice, la rosa dello Spezia è una rosa assolutamente di livello, che credo fosse partita con altre prospettive, si è trovata probabilmente così, a dover gestire un campionato che non si aspettava di fare, con molti stranieri in rosa, quindi forse anche con una percezione sbagliata di questo campionato. E adesso però, insomma, adesso da diversi mesi c'è un allenatore che invece questa categoria la conosce molto bene e sa essere sia pragmatico che efficace, insomma, pur non rinunciando a giocare, per cui non sarà per niente una partita facile.
No, anche perché, non per gettare ulteriore panico, ma stavo guardando che nelle ultime 11 partite ne hanno persa solo una, quindi insomma è una squadra che...
Sì, io sapevo delle ultime 5, insomma, che...
Nelle ultime 5 non ha mai perso, esatto, aveva perso prima con la Feralpi, ma prima di queste 5 ce ne erano state altre 5 in cui non aveva perso.
Quindi insomma, forse ha fatto anche poche vittorie in questa serie positiva, perché altrimenti non si troverebbe nella situazione in cui si trova. Però vuol dire che è una squadra contro cui è difficile vincere, sì. Quindi insomma è una squadra anche con della fisicità davanti a dei giocatori che hanno dei colpi, perché Verde, quindi non
sarà dura, sì, non sarà facile.
Ma le sono tutte,
sono d'accordo con te. È il bello di questo campionato, è questo, tra l'altro.
Sì, assolutamente. Il divario tra, insomma, l'avevamo già detto in un'altra occasione, che la Serie B non permette di fare investimenti esagerati, perché il fatturato, insomma, in entrata non, per mille motivi non può essere enorme, quindi anche le squadre più forti, sicuramente c'è una grossa differenza tra la Rosa del Parma e quella di molte altre società. Però non è così grande come può essere per le prime due o tre di Serie A,
sì,
e le ultime.
Assolutamente, che lì è tutta un'altra, lì davvero, salvo eccezioni, non c'è storia. Alessandro Barbarini, ti ringrazio tanto per essere stato con noi, ci risentiamo a presto come sempre. Ciao Alessandro.
Perfetto.
grazie,
buon lavoro.
Così insomma abbiamo fatto un punto anche con chi di calcio davvero ne sa e tanto, come Alessandro Barbarini. Allora, c'è questo messaggio di Mark che dice, sentite, si veste i panni del profeta, Mark dice: sabato il Como perderà in casa del Bari e la Cremonese si riprenderà al secondo posto. È da tempo che dico che Parma e Cremona festeggeranno insieme con un pari alla penultima, alla promozione in Serie A. Io ci sto, non è mica un problema. Luca mi dice che mancano 39 km all'arrivo della prima tappa del Giro d'Abruzzo, uno dei pochi, Luca, stoico, che lo stai seguendo, perché diciamo il livello è molto molto basso, questa corsa è stata inserita last minute nel calendario professionistico. E allora noi facciamo una pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo tra pochissimo.
Palla in tribuna. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta e allora finalmente siamo riusciti, al netto di quando abbiamo ospitato giocatrici o allenatrici del Parma Calcio, ad avere un ospite femminile anche per parlare della prima squadra qui, ed è, le do subito il benvenuto, Lucia Bandini. Ciao Lucia!
Ciao Alberto, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te per aver risposto, so che sei anche impegnata, essendo anche mamma di due splendidi bambini, soprattutto il piccolo Matteo ti darà un po' da fare, ma magari puoi far intervenire anche lui nel caso, non c'è
infatti,
problema.
Potrebbe intervenire anche lui effettivamente.
Per l'improvvisata rubrica piccoli giallo-blu crescono eventualmente.
Assolutamente.
Allora Lucia, per chi non ti conoscesse, vabbè, collaboratrice ormai storica anche della Gazzetta di Parma, anche se lì non ti occupi di calcio, poi sei in Parma Partecipazioni Calcistiche, sei diciamo una colonna portante, posso definirti così, da quando è stato fondato PPC. Sei anche stata, lo diciamo, il trade union che ci ha dato tanti contatti di diversi tifosi in giro per l'Italia, che abbiamo ospitato più volte in questa nostra trasmissione,
e che ci stanno sentendo
infatti, perché tu
passa la voce,
brava, perfetto, questo infatti ti ringraziamo anche per la promozione che ci fai. E allora insomma, se fossimo qualche anno fa ti chiederei: ma com'è che una donna segue il calcio, quando ancora si facevano queste domande retrograde? Oggi non dobbiamo trovarci nulla di particolare, però ti chiedo, come chiederei a chiunque, com'è nata la tua passione per il Parma?
La mia passione è nata proprio con il Parma degli anni 90, inizi anni 90, ero una bambina e mi sono avvicinata ai vari Melli, così, che vedevo magari le partitelle amichevoli che facevano in provincia, e poi pian piano mi sono appassionata sempre di più e ho fatto l'abbonamento insieme a mio papà quando è arrivato Stoichkov. Mi sono rimasta l'unica sostenitrice di Stoichkov in tutta Parma. Però lo aspetto ancora, perché non ho ancora una foto con Stoichkov, e infatti lo dico sempre anche ai ragazzi bravissimi del Museo del Parma, mi raccomando, invitatelo, così almeno una persona Parma è contenta.
Allora, lanciamo anche noi questo messaggio: se qualcuno conosce Stoico che ci sta seguendo, sappiate che a Parma c'è chi attende da quasi 30 anni di fare una foto con lui.
Assolutamente. Poi comunque pian piano appunto è nata la passione, la voglia di continuare a fare appunto gli abbonamenti eccetera eccetera, e da quello è iniziata anche la passione per la scrittura, perché poi un giorno ho pensato, ma scusa, ma se sono così appassionata magari potrebbe anche diventare tra virgolette un mestiere, e da lì ho iniziato ad occuparmene, e poi mi sono occupata anche di altre discipline sportive, mi sono avvicinata a altre discipline sportive perché comunque non siamo in tanti a voler parlare e scrivere di calcio. E quindi questo è quanto.
Però mi è venuta in mente una cosa che è quasi ormai di archeologia giornalistica, che tu scrivevi su uno di quei giornalini che venivano distribuiti allo stadio, che era la norma. Bravo. Dopo con la tecnologia sono spariti, ma chissà in quanti li hanno prima letti e poi, concedimelo perché poi la loro funzione era quella, messo sotto il sedere per non sporcarsi con i seggiolini dello stadio, ma a parte che essere stati fondamentali,
ricercatissimi,
però poi uno se li leggeva pure, ma erano pezzi che pensa ad averli oggi, averli tenuti tutti, sarebbe una collezione pazzesca, cioè fantastico.
Non ti dirò che io li ho tenuti, ovviamente, perché scrivendo ci ho tenuti.
Bisogna fare una mostra ad hoc al Museo del Parma, allora una volta, come si chiamava? Perché poi ce ne sono stati diversi.
Parma Club.
Parma Club, esatto, che andava soprattutto, non mi ricordo, nei distinti in particolare, perché ce n'era più di uno, era anche un business per gli editori, se così si può definire, bei tempi.
Era una bella passione, perché poi ci scrivevano comunque tante belle firme, come Giorlini per esempio, cioè, c'erano voci autorevoli che scrivevano appunto per i soci che andavano allo stadio, per i tifosi, scusami.
Parlaci un attimo, dopo veniamo anche al Parma di oggi, ti chiedo qualcosa su questo campionato, e tra l'altro c'è lo Spezia che ci evoca sempre bei ricordi, perché non l'abbiamo detto, ma è stato un crocevia già nel recente passato, quel passato in cui c'era già PPC con la super scalata.
PPC, e noi eravamo là.
E voi ovviamente c'eravate, ci mancherebbe. Facci un po' una fotografia oggi di PPC, a parte ricordiamo che cos'è e come funziona, perché in tanti ce lo chiedono come si può aderire, diamo anche queste informazioni di servizio, così facciamo anche un po' di utilità.
Allora, praticamente PPC, Parma Partecipazioni Calcistiche, è l'1% del Parma Calcio, del pacchetto del Parma Calcio, quindi siamo l'azionariato popolare del Parma Calcio, che vanta ad oggi 942 soci da tutto il mondo, cioè persone che possono essere tifosi ovviamente, però possono essere imprenditori, casalinghe, studenti, tutti maggiorenni ovviamente, che si sono avvicinati con la passione del Parma Calcio per dare il loro piccolo contributo al Parma Calcio. E quindi per diventare soci occorre compilare un modulo che si può fare allo stadio dove abbiamo l'ufficio, lo stadio Termini dove abbiamo l'ufficio, o altrimenti online tramite richiesta via mail. Perché appunto dipende adesso, post-Covid, certo. Ci sono state delle modifiche anche in questo. E poi appunto si viene rilasciata una tessera di PPC e inizia a far parte di questa che noi chiamiamo una famiglia, una seconda famiglia.
Poi fate anche eventi e quant'altro.
Sì, poi cerchiamo di soddisfare soprattutto le richieste dei soci, che possono essere, non so, la maglia autografata da tutti i giocatori.
Sì, bello. Così, insomma,
una cosa piccola, però uno si dovrebbe mettere lì, magari a fine partita non li trovi tutti, eccetera, eccetera, invece sono bello. Magari nasce un'idea anche dal socio che magari vi propone questo e diventa un'idea per tutti i soci.
Fate comunità, via, il modo per fare comunità e famiglia, assolutamente. Lucia, venendo al campionato di quest'anno, sei stata presa anche tu da un po' di paranoia dopo questo punto in due partite, o sei tranquilla? Infondici serenità se puoi, va.
Io sono sempre ottimista, Logico che il periodo è quello che è, però secondo me noi dobbiamo guardare sempre e comunque il bicchiere mezzo pieno. E per dire pure appunto di Bolzano, uno dice è passata un'altra partita, Noi abbiamo un punto, abbiamo fatto un punto, comunque vada, ed è un'altra partita in meno, perché secondo me adesso abbiamo un piccolo calo e ci può stare, perché quando l'avevano gli altri magari noi continuavamo a fare punti, e quindi ci sta adesso per poi secondo me recuperare alla fine la condizione fisica, dico. E quindi io sono abbastanza propositiva. Il calendario che si aspetta è difficile, ovviamente,
ma è un po' per
però
tutte.
Anche entusiasmante, perché c'è pro e contro, perché magari anche giocare sempre, passami il termine, squadre più piccoline può anche portare a pensare che sono gare più facili, e quindi avere anche la concentrazione molto alta, proprio perché incontri magari il Palermo, il Bari, la Cremonese, cioè il derby ovviamente finale, che spero di aver dato certezze per il derby, perché se no
certo, mamma mia,
c'era l'ultimo, sarebbe bellissimo, però poi anche impegnativo.
Infatti,
dal punto di vista
del cuore.
Ecco,
è ti sei spiegata benissimo. Lucia Bandini di PPC, tifosa del Parma e giornalista, mamma di Linda, giusto, e Matteo?
Sì, giusto.
Ti ringrazio tanto per essere stata con noi. Crescili ovviamente come da tifosi gialloblu, ma su questo abbiamo pochi dubbi.
Però c'è l'influenza del papà interista.
No! Vabbè. Allora, insomma, c'è un po' più da lavorare, ma penso che riuscirai nel tuo intento. Ciao Lucia, grazie mille.
Ciao, grazie mille a te, un abbraccio.
Davidone, per chiudere il suo messaggio, che dice: tanto per essere ottimista, sabato il Como darà 2 per al Bari, la Cremonese 2 per la Ternana e Venezia 2 per al Brescia. Quindi molto occhio, Davidone, con questa tua perla. Io direi che ci possiamo salutare tutti. Grazie per essere stati con noi, grazie a Simonetta Collini in regia e buon proseguimento con Radio Parma.